Incredibile, abbiamo fatto quanti episodi abbiamo fatto sul discernimento vocazionale?
Questo credo sia il quinto.
Ma se me ce ne so di più, stiamo arrivando agli sgoccioli, sono le ultime cartucce che stiamo ormai sparando sul discernimento vocazionale.
Sembrano i mondiali, dove però qua perdono tutti, c'è cioè
Perdiamo
questo.
tutti. Vabbè, forse ci sarà anche il nuovo sito online oggi, non so. Boh, se lo stai ascoltando su 5p2p.it e sei rimasto folgorato, stiamo facendo grandi lavori. Vabbè, insomma, poi ne parliamo di questa cosa, adesso non è così importante. Adesso mandiamola una sigla, una buona sigla. Discernimento vocazionale. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati su 5 pane e 2 pesci Grateful Monday. Questo è un podcast ormai, cioè, che c'è una certa. Sono un bel po' di anni che stiamo avanti.
Ma noi siamo qua oggi per parlare di una cosa molto
No,
importante.
aspetta, volevo
No,
dire
andiamo al
delle
dunque, a me c'è cioè che tu chiacchieri, andiamo al
No,
dunque
cioè,
perché magari uno non c'ha tempo di ascoltare tutto un podcast.
volevo dire una cosa.
Dilla e poi parlo tutto io, vai.
Questo qua è un momento verità, eh? Questo è veramente momento verità.
Dai,
Grazie.
di quello che devi dire.
Siamo andati in montagna.
Sì.
Siamo andati con Samuele, Maria, Rebecca, 7 anni. Siamo andati sul Pollino. Ci siamo portati la tenda. E abbiamo fatto un focarello illegale in un posto dove però insomma c'erano tutti già i sassi già messi, li fanno
Era
tutti, era
legale.
legale, era a
Dove non c'erano gli alberi,
me,
era
tutto a me,
legale.
tutto a me. Abbiamo fatto il pane al fuoco sui bastoni, Stockbrot come facevamo in Germania, insomma abbiamo passato, ai, no, ci siamo dimenticati i bastoni della
Infatti
tenda.
abbiamo portato la tenda, una parte della tenda, senza i bastoni, quindi non si regge, senza la struttura.
Abbiamo fatto reggere la tenda a un ramo che
Con uno
penzolava
spago.
con uno spago che fortuito, che,
Sì, quello si chiama genialità.
Genialezza.
È provvidenza di avere uno spago compresso.
Abbiamo messo due tendine, abbiamo dormito, un freddo, ci siamo tutti morti di freddo, tranne io. Questa volta strano, non so, c'ho il calore
Sì.
in corpo. Mentre salivamo abbiamo fatto questo ragionamento, no? Dico, ma io ho fatto questo ragionamento qua. Che praticamente l'industria dei contenuti non è oggi, non è domani, sarà dominata dall'intelligenza artificiale. Cioè tutto in qualche maniera, tutti i contenuti che vedremo, immagini, video, testi, sarà tutto generato in automatico dall'intelligenza artificiale. Voi direte che tristezza, questo e quest'altro, ma non lo so, però mi sembra che questo sia l'andazzo delle cose. D'altra parte, un articolo che trovi così sul giornale X, che non è né d'autore né di niente, lo può scrivere tranquillamente un'intelligenza artificiale. Quindi, vabbè, a parte questo, la domanda che nasce dopo è: quindi, se tutto è così artificiale, che cosa rimane di reale? Perché questa qui è poi la grande domanda che ti rimane poi. Ne faremo un episodio intero su questa cosa qua, però lo volevo condividere già con voi oggi. Mentre camminavo, io non ero colto dalla tristezza, dal timore, cioè, l'abbiamo già passate diverse volte, le rivoluzioni industriali, quello e quell'altro, cioè, le cose artigianali sono diventate delle cose così speciali, no? Fatte da pochi che mantengono quell'arte. Forse sarà così anche per la creazione di contenuti, però la domanda che rimane è cosa rimane di reale? E mentre camminavo mi sono girato e ho guardato i miei 3 figli, perché la quarta sta a Santiago, che camminavano e così, Rebecca 7 anni, Maria 17, Samuele 13, e stavano bene insieme, io direi finalmente bene insieme, perché nella vita quotidiana, a casa, a scuola, a pagella, pulisci, metti a posto case, la camera, hai buttato la spazzatura, tutte queste cose qua si perdono. Invece lì, no, anche forse un po' quella luce, un po' del tramonto e tutto il resto, ho avuto proprio l'impressione che questo è reale, questo è vero, ma vero nel senso proprio più autentico del termine, proprio vero nel profondo, vero nel cuore che risponde a quella sete di verità. Proprio è stata una cosa, è stato molto forte, perché ha detto questa cosa qui nessuna intelligenza artificiale te lo può levare. E quindi, prima di iniziare l'ennesimo step sul discernimento vocazionale, che è tutto un lavoro di cesello artigianale per trovare la verità più profonda della tua vita e in relazione con Dio, io semplicemente vi lancio questa provocazione o questa piccola così spinterella a, per per dire cercate ciò che è autentico, non perché l'immagine generata dall'intelligenza artificiale è cacca e puzza e non la devi toccare, ma perché ciò che è autentico ti fa diventare pienamente uomo e ti fa apprezzare chi sei e chi sono gli altri. Vai, rimetto la sigla, vai. No, stavo scherzando, scherzavo. Adesso parlerà mia moglie tutto l'episodio.
Adesso hai parlato, ringrazia.
Grazie per avermi dedicato questo tempo sulla tua trasmissione, signora. Vai, signora.
Allora, dicevo...
Però mi piacerebbe sapere cosa pensano le persone.
Adesso te lo aggancio io, questo all'episodio di oggi. Pensa, adesso sarò geniale a agganciare quello che hai detto tu.
Io quello che voglio dire è questo. Scriveteci un messaggio sull'email per ogni bella esperienza che avete fatto dopo aver ascoltato questo episodio. Un'esperienza di verità. Non il messaggio, ah, è vero, è tutto uno schifo. Va bene, è tutto uno schifo. È come se l'avessi già scritto e come se l'avessi già archiviato. Però... invece mi piacerebbe sapere anche per voi, no? Che cos'è, dove sta questa verità? Tu dove la sperimenti, questa verità? Vai, mia moglie.
Allora, il mio professore di filosofia, carissimo, lui diceva, una volta è entrato in classe, io ho studiato filosofia grazie a lui dopo, lui è entrato in classe e per tutta l'ora lui ci ha chiesto chi è la prima vittima di una guerra, perché in quel momento stava scoppiando una delle tante guerre.
Medio Oriente.
E ne abbiamo detto i bambini, i poveri, quello, quell'altro, la società, la politica, insomma ne abbiamo dette, tutte. Per un'ora lui diceva sì è vero, però non è proprio questa la prima vittima. E alla fine dell'ora lui ha detto la prima vittima di una guerra è la verità. Porca miseria, io me la ricorderò per sempre quella lezione, e quando tu dici la prima vittima dell'intelligenza artificiale è la verità, è la verità. E infatti oggi non distinguiamo più ciò che è vero, io quando leggo il giornale mica ci credo, cioè vedo il terremoto in Venezuela, mi viene il dubbio se lo sono inventato, è tutto falso, hanno creato delle immagini, oppure le immagini sono vere, però perché ci hanno buttato una bomba gli Stati
americani.
Uniti. E quindi adesso ci fanno credere che è stato il terremoto. Cioè, veramente uno arriva a dubitare anche di cose
evidenti,
come è stato anche col Covid. Hanno fatto delle cose che tu dici, ma è vero, ma forse non è vero. Cioè, molte persone hanno dubitato che quella cosa fosse vera.
Beh, quell'immagine famosa dei carri armati, là a Bergamo e tutto. Noi che insomma,
sì.
Molti dicono che sia falsa.
Nessuno sa quanto
nessuno
sia
sa niente,
vera, però è un fatto.
Noi carri armati, insomma,
diciamo che il Covid è un fatto realmente accaduto,
sì,
però
sì.
Nessuno sa tante cose. Detto questo, l'episodio di oggi parla proprio di cercare una verità più grande. Cioè, noi di solito ci incastriamo nei perché e lì ci, come devo dire, ci perdiamo nei rovi dei perché.
Io mi immagino più una palude, perché è una cosa melmosa.
Io dei rovi dove non te ne esci più perché ne esce sempre uno nuovo e ti incastrano questi perché e ti soffocano. Quando invece...
I perché della vita.
I perché della vita, i perché del dolore, il perché sono qui, il perché così, perché è successo a me, perché succede le guerre, perché ci sono le guerre, perché... Invece la domanda più vera, più utile da farsi è per chi? Per chi io devo mettere a servizio la mia storia? Per chi devo mettere a servizio quello che Dio mi ha dato? Per chi è questa cosa? Questa cosa qua non solo da diciamo è una domanda utile, perché tu una volta che hai saputo perché proprio il tumore a te, che cosa ci fai? Una volta che hai capito perché quella guerra, perché è successo il terremoto e ti ha distrutto la casa, cosa ci fai con quella risposta? Cioè una risposta è una domanda che riguarda il passato, che non ti serve a tantissimo. Quello che ti serve tantissimo invece è sapere per chi, cioè che cosa ci devo fare con quello che mi è successo, dove lo devo mettere a servizio. Invece questa è una cosa utile che ti aiuta nel cammino del presente e del futuro. Perché quando tu guardi i tuoi figli e dici Ecco, io in questo vedo la verità. Quella verità ti mette in cammino perché tu sai per chi stai facendo quella montagna. Noi l'altro giorno, noi andiamo sempre in montagna tutti i weekend, io e te, e a volte viene Rebecca, quasi sempre viene Rebecca con noi. Però ieri sera stavamo andando in montagna perché tutti quanti, per stare tutti insieme, sì, non per andare in montagna. Quindi noi abbiamo scalato la montagna di 2 ore e 50 in 1 ora e mezza perché stava
facendo buio,
non si sa come siamo riusciti a correre in salita, perché avevamo un per chi. E il per chi era perché volevamo che noi stavamo tutti insieme, perché i nostri figli si ritrovassero tra di loro e con noi, per creare un momento bello di famiglia che è tanto che non succede, insomma. Quindi avevamo un per chi. Questa è una cosa piccola, è la montagna,
no, però è importante
dormire una notte in montagna. Però tu immagina questa cosa nella tua vita. Quando tu hai un per chi, ma è vero, puoi avere tutte le ferite di cui abbiamo parlato l'altra volta, puoi avere tutti i disastri, puoi non avere delle capacità nel fare delle cose che probabilmente non avrai mai. Però quando hai un per chi farlo, ti metti in moto e scali una montagna in 1 ora e mezza quando di solito ce ne vogliono 2,50. Cioè fai delle cose che sono oltre le tue capacità. Non perché ti superi e tiri fuori la versione pro di Alessandra, ma perché veramente hai un senso, trovare il senso.
Io questa cosa la condivido tanto, e è proprio bella, soprattutto anche connessa a quello che abbiamo vissuto questo weekend, quindi cioè, è proprio vera, la sento proprio reale. E sento anche reale il passaggio dal perché al per chi, però... Secondo me, guardando la mia storia, io capisco che c'è un momento anche per farsi la domanda del perché, ma non tanto per trovare il colpevole, l'assassino. L'assassino già lo sappiamo chi è. È o tua madre, o tuo padre, o tuo zio, o tuo fratello. Uno di questi, cioè di solito almeno nel 99% dei...
C'è anche il prete, ti sei dimenticato.
Il prete e il vicino. Dai, questi abbiamo coperto praticamente il 99% dei casi. Quindi dice perché a me, secondo me, ecco, forse perché a me questa domanda è una domanda troppo aperta e non ha una reale risposta, però vicino, cioè secondo me parente al perché è anche, che invece è importante secondo me per il per chi, è svelare la verità, perché il problema è questo: noi abbiamo un meccanismo, noi umani, abbiamo questo meccanismo di attaccamento, che ci fa dire, mio padre mi corcava di botte, no? Mi riempiva di botte quando ero piccolo, perché ero io che ero disobbediente, ero io che lo facevo arrabbiare, ero io che ero disattenta, che ero disattento, ero io che rispondevo male. Questo perché il nostro meccanismo di sopravvivenza ci impedisce di poter dire, mio padre è un animale, mio padre non mi ha voluto bene, mia madre non mi ha voluto bene. È un meccanismo di sopravvivenza, perché come il cucciolo cerca la mamma e allatta la tetta della volpe, quello che sia, della sua mamma, e cerca protezione nella tana, e così anche noi, la nostra tana sono queste relazioni fondamentali, innanzitutto con i nostri genitori, con le figure principali di attaccamento. Quindi per noi è proprio inammissibile poter dire mia madre non mi ha voluto bene, perché moriremmo lì, cioè non riusciremo ad andare avanti, non passeremo il terzo, quarto anno di età. Che succede però? Che una volta che tu sei arrivato al 16esimo, al 18esimo, al 24esimo e al 75esimo anno di età, invece, devi imparare a dire questa cosa che è successa non va bene. Io ero un bambino e non avevo gli strumenti, io come bambino dovevo giocare, andare a scuola, vedere gli amici e imparare cose nuove, non dovevo trovare la sicurezza, non lo so, da un'altra parte, non dovevo io essere responsabile della mia vita e quindi trovare una sicurezza interiore per non farmi ferire da mamma o papà. Questa cosa tu non la puoi fare. Quindi arrivata a una certa età, che potrebbe essere 18, 16, 20, 75, quello che sia, è importante dire cosa è successo, Questo lo devi imparare a dire con verità. Quindi non perché a me, perché ho avuto un padre così, ma a dire mio padre era così. E poi ci sta il passaggio, quello che abbiamo detto tante volte, madre Elvira: grazie a mio padre che era un ubriacone, grazie a mio padre che era un irresponsabile, grazie a mio padre che non ha saputo mantenere la nostra famiglia, io sento il dolore di questi ragazzi che sono persi nella droga, sono persi nell'alcol e non riescono a trovare uno scopo nella vita. Allora lì c'è stato poi quel passaggio che dici tu, che cioè per tutti è così, cioè tutti quanti possiamo fare questo passaggio indipendentemente da che cosa ti è successo.
Allora, primo punto per passare da perché a per chi è avere consapevolezza della propria storia, cioè chiamare le cose per nome e fare verità.
Quello che abbiamo detto adesso.
Secondo punto è chiedere la grazia del perdono, fare un cammino di perdono. Il perdono è questa cosa qua, è un ponte che collega quello che è successo con quello che tu davvero vuoi realizzare, cioè... Mi spiego.
Spiegati meglio, l'ho capito manco io.
Se io nella mia storia ho avuto una famiglia che mi ha fatto 50.000, mio padre mi ha sempre fatto 80.000 regali. Perché me li ha fatti? Perché suo padre non gli ha mai fatto un regalo, quindi lui ha detto: io farò di tutto perché a Natale i miei figli abbiano 5 regali a testa. Dopo cosa faccio io? Una volta che ho ricevuto quei 5 regali dirò: io questa cosa dei 5 regali a testa mi sembra uno sproposito, cioè veramente una cosa fuori di testa.
Tu che li hai ricevuti?
Ma un bambino, io per mio figlio io non voglio questa cosa qui, quindi a mio figlio insegnerò altro, non gli farò regali.
Esatto, perché il discorso dei regali è una cosa consumistica, tu il tuo l'amore che io ho per te è interiore, tu lo devi percepire.
E quindi ripetiamo questa storia, questa pallina che fa avanti e indietro.
In altalena, destra.
Avanti e in tre, dicono al nord. Avanti e indietro. Quindi tuo padre ha fatto così, tua mamma ha fatto così, io faccio il contrario, tu fai il contrario e tuo figlio, tua mamma ha lavorato tantissimo perché
tu sei sempre a casa.
Tua mamma ha lavorato tantissimo perché tua nonna non si è potuta sganciare da un matrimonio disfunzionale, perché non aveva l'indipendenza economica, quindi ti ha insegnato che la cosa più importante è andare a lavorare, ma questa cosa ha causato che tu ti sei sentita sola e abbandonata, quindi tu cosa farai? Tu non lavorerai perché la cosa più importante è stare con tuo figlio. Tuo figlio vedrà che siccome sei stata a casa tutta per ora, dirà: io non darò la mia vita perché questa cosa dopo me la rinfaccerai a vita. Io andrò a lavorare. E si ripete questo. Avete capito il meccanismo? Insomma.
Sì, l'ho capito.
Quindi, come si fa? Il perdono è un ponte che collega questa dinamica, sto ping pong che non finisce mai, il peccato generazionale. Cioè, ogni dolore che c'hai nella vita, che ti hai avuto troppi regali, che non hai avuto regali, che tua mamma è andata a lavorare, che tua mamma è stata a casa, ogni dolore che hai ricevuto, ma abbiamo fatto esempi banali, ma non proprio, ogni dolore che hai ricevuto nella vita è frutto di è per compensare una mancanza, un vuoto, un dolore. Un dolore vuol dire che qualcuno ti ha fatto del male, è un peccato, cioè in altre parole si chiama peccato. Se tu lo vai a riprendere la matassa, io l'ho ricevuto perché mia mamma così, perché sua mamma colì, perché la bisnonna colà, perché la trisa, arrivi ad Adamo ed Eva, per questo si chiama peccato originale, cioè è un peccato generazionale, un peccato originale, cioè noi abbiamo il peccato originale, questa roba qui che sembra una cosa, peccato originale. Come si fa a spezzare questa cosa? Innanzitutto il Signore Gesù è venuto sulla terra proprio per spezzare questa catena e per dirti: guarda che non c'è bisogno di vivere così, si può vivere anche non schiavi di questo peccato originale e io sto qua apposta. Poi la tua volontà, oltre ad accettare questa verità profonda di fede, ci può mettere del suo e metterci questo perdono, questo ponte e dire: mi è successo questo, mi trovo in questa situazione per questo motivo, ma io nella vita non voglio non fare i regali ai miei figli perché ne ho ricevuti troppi. Io nella vita voglio amare veramente i miei figli, ma davvero. E quindi sono disponibile anche a guarire la mia storia pur di essere la madre che voglio essere, pur di essere la persona che io voglio essere, pur di realizzare appieno me stessa. e quindi di amare fino in fondo. E quindi tu costruisci un ponte che si chiama perdono, che collega l'impossibilità di uscire da questo ping pong, tanti regali, niente regali, tanti regali, niente regali, è quello che tu davvero vuoi realizzare. È un ponte che nessuno ha mai fatto, perché intorno alla tua famiglia, cresciuta intorno a questo mood, che non te ne esci più.
È un circolo vizioso.
E nessuno esce fuori da questo circolo. C'è chi ce l'ha sui soldi, c'è chi ce l'ha sui regali,
l'affetto,
per dire, chi ce l'ha sulla presenza,
il contatto fisico.
C'è chi ce l'ha su ogni cosa. Quindi è un mood che gira intorno dentro la tua famiglia, è sempre lo stesso, nessuno esce più. Il perdono invece è semplicemente non dire: no, vabbè, io lo perdono perché capisco da dove viene, quindi non gliene faccio una colpa se ha reagito così mia madre nei miei confronti. Non è solo una consapevolezza, è anche mettere un ponte per te stesso e per chi viene dopo di te, che genera una cosa nuova. Questo è per me è il perdono. Questo, non so se hai capito quello che volevo dire, però per me il perdono è questo. Quando tu sai per chi... Quando tu guardi in faccia i tuoi figli, guardi in faccia le persone che devi amare, guardi in faccia i ragazzi dell'oratorio di cui ti occupi, guardi in faccia un tuo amico e tu hai bisogno di essere un amico reale e sai che non riesci a farlo per tutte queste ferite che c'hai, perché nella vita non si può regalare tempo agli amici, bisogna pensare a lavorare, questo magari è un messaggio che hai, e quindi non riesci a mollare tutto per stare un giorno in più con questo amico che ti sta chiedendo, che ha bisogno di rilassarsi con te. Quando tu capisci che questa cosa ti impedisce d'amare e vedi il per chi dovresti farlo, allora prendi coraggio, chiedi la grazia di Dio, perché da solo non è che è proprio una cosetta, e tagli questi legami generazionali, questo peccato, diciamo, tagli questo peccato e rivivi una cosa nuova, cioè quello che Dio ti ha promesso, una libertà dalla schiavitù del peccato. Questa è la libertà dalla schiavitù del peccato. Prendere un paio di forbici e dire zacchete, e poi dopo costruire un ponte che nessuno ha mai visto, che collega il loop della tua famiglia, dove ci sei pure tu, e ti porta in un posto nuovo, e tu cominci comincia una nuova storia, cioè da Gesù Cristo è cominciata una nuova storia, ma tu ripeti la storia di Gesù Cristo se fai una cosa del genere.
Tra l'altro,
si è capito o sono stato detto 100 cose in un minuto e non si è capito?
Non lo so se si è capito, questo devi chiedere a chi sta
ascoltando. Ci ho provato, però tutta sta roba l'ho scritta nel libro che se fosse una grazia, che spero che a settembre esce.
Comunque, no, la cosa invece che mi ha ingarellato, insomma, pensando a tutta sta cosa qua, è che tirando sto ponte, tu scopri le persone. Cioè, nel senso, il tuo amico che ha bisogno di attenzione, come dicevi tu, ad esempio, questo qua ultimo, se hai un atteggiamento di chiusura perché, appunto, è sempre l'esempio che hai fatto tu, non ho tempo perché devo lavorare, tu non hai modo di vederlo realmente, questa persona qua. Questo tuo amico, in quel modo di pensare antico, lo vedi come un rompiscatole, uno che, ma possibile che non è capace a organizzarsi da solo, che ha bisogno di me? Ma possibile che non riesce a risolvere questo problema, che ha bisogno di me? Lo vedi come una persona che scoccia, no? E magari scoccia pure, non lo so, però... E che quando tu tiri questi ponti di perdono, che sono come delle specie di... Tu sei una specie di torre, no? Che sta in mezzo a due rocce, in due pareti di rocce, e questa torre penzola, no? E tu incominci a sparare dei fittoni che stabilizzano la torre, e più tu la stabilizzi, più può andare in alto, e nell'andare in alto scopri il vero volto delle persone che hai accanto. Che scopri il vero volto delle persone, scopro tutte le malefatte delle persone, no, scopri il volto reale delle persone, il cuore.
Ma secondo me la cosa più importante è che scopri chi sei tu veramente, perché tu finché rimani in quel
loop,
questo sì. Non sai veramente chi sei. Quando fai il ponte e vai oltre, scopri davvero chi sei tu, cioè vai, perché ognuno di noi lo sente che quella cosa, che quel meccanismo ti sta incastrando. Tu lo senti che quella cosa ti incastra nella
vita.
Quando
riesci a uscire.
Ma non riesci a uscire. Ma come fai a uscire da una cosa del genere? Perché ti ha marchiato proprio. E finché tu non metti in atto questo perdono, che non è, ripeto, non è soltanto riconoscere e giustificare perché è arrivato fino a te, ma certo, è andare proprio oltre, cioè è andare e uscire dal meccanismo e andare oltre. Finché tu non fai questa cosa, non puoi scoprire fino in fondo dove arrivi tu, perché una volta che metti sto ponte, tu vai oltre, no, ma no, vai proprio lontano, scopri terre nuove di te proprio.
Di te sicuramente, però la cosa interessante è
anche dell'altro.
Tu hai detto dal perché al per chi, cioè questa cosa qua che sembra concentrata su te stesso, no? Dal perché al per chi, cioè sei tu che invece di collassarti sulle tue domande ti chiedi per chi puoi fare questa cosa, ma questo chi è astratto, è uncountable, sta lì messo così che non si sa bene che forma ha. Invece quello che ti sto dicendo, cioè seguendo il tuo racconto,
ho capito adesso quello che dici.
Tu vedi proprio il volto, cioè tu cominci a vedere il volto. Questi per chi che hai intorno sono come il calendario dell'avvento, capito? Tutte caselline chiuse, tu non sono numeri, non vedi bene che cosa ci sta dentro. Tu più tiri ponti di perdono con la tua storia, vada bene, con la tua, non nonostante la tua storia, ma con la tua storia, più le caselline dell'avvento della tua vita, delle persone che hai intorno, che incontri adesso, che incontrerai in futuro, che hai già incontrato, prenderanno poi un volto diverso e vedrai anche il loro cuore. Cioè nel vedere il meccanismo è che nel processo di riconoscere il tuo cuore, di vedere il tuo cuore, di scoprire la verità più profonda che c'è dentro di te, automaticamente incominci a vedere anche la verità che sta nel cuore degli altri.
Sì, devo dire questa cosa, quando questo non avviene, nonostante il cammino, noi stiamo facendo tutto un percorso di cammino, di discernimento spirituale, vocazionale, di tutti questi episodi che incontro il Signore, comincio a fare delle scelte, poi andiamo più sul serio col padre spirituale, poi entriamo nelle ferite, adesso siamo per chi dare la vita, insomma, e quindi è un passaggio molto profondo quello di sganciarsi da dei perché e arrivare ai per chi, cioè cominci a dire, lo sguardo non è più rivolto su di te, ma comincia a essere rivolto verso per chi do la vita.
Sì.
Questa cosa qui, se tu non fai questo passaggio del perdono, quello che accade è questo. Ho scritto una frase veramente bellissima, non so come è possibile, l'ho scritta. Cioè, sono veramente stupita.
Ce la tieni anteprima?
Sono stupita di questa frase,
chi
mi ha colpito tantissimo, eppure l'ho scritta
ti
io.
Ti colpisci dalle cose che scrivi tu? Beh, sì. E sarà un segno di umiltà.
No, nel senso che io so che non so tanto capace, dico Signore, ma perché mi hai ispirato a me sta roba che sai che non so capace a scrivere? Però vabbè, si vede che ho pregato talmente tanto che mi è venuta una cosa intelligente,
come l'uovo,
che quando uno fa proprio schifo
è l'uovo della gallina, lei non sa come è uscito.
Io devo pregare talmente tanto, e ha scritto questa cosa stupenda, e ho detto, quando tu non trovi il senso della tua vita, quando tu non trovi il per chi darla, ti prostituisci a qualsiasi cosa compensativa che incontri. Quando tu non trovi il senso, quando tu non trovi il per chi spendere la tua vita, rimani nel loop della tua famiglia, dei tuoi messaggi, e questo loop ti porta a una frustrazione perché tu non vedi la via d'uscita. Finché non metti il ponte del perdono, tu non vedi una via d'uscita. Questa cosa è così pesante che qualsiasi cosa passa, tu la vai a acchiappare per compensare quel soffocamento che ti impedisce di essere veramente te stesso. E questa cosa qua è proprio una prostituzione a qualsiasi cosa. Dipendenza affettiva, dipendenza da qualsiasi cosa ti immagini, ma anche proprio elemosinare un'amicizia, elemosinare far parte di un gruppo. Cioè, tanti di noi si trovano in situazioni. Ieri parlavamo, ma come facevi a essere amico di Tizio e di Caio?
Madonna,
dicevo,
veramente.
Beh, perché io stavo talmente male che proprio la dignità la prendevo e la buttavo, perché avevo proprio una necessità esistenziale di passare la serata con qualcuno, perché ero sola come un cane se non facevo qualcosa. Cioè, finché stavo a fare mille cose, tutti amici. Poi quando bastava uscire, stare insieme e fare una cosa leggera, ero solissima, non mi invitava nessuno. Quindi io elemosinavo e chiamavo anche delle persone che oggi mi vergogno a salutare, pur di passare una serata non da sola. è una prostituzione questa cosa. Cioè tu sei disponibile a svendere qualsiasi cosa pur di avere
un minimo
di compensare quella frustrazione.
Sì.
E poi ho letto qualcosa di Frankl, che è il più grande esistenzialista. Lui ha vissuto, è
un ebreo,
è stato nei campi di concentramento. Sì. Allora lui ha notato che le persone che riuscivano, che sopravvivevano, non erano quelli più forti fisicamente, perché uno pensa, beh, io sono forte di costituzione, questo qui
gliela fai meglio.
Gliela fa. Invece non sono quelli robusti, non erano quelli robusti, quelli forti, che riuscivano a sopravvivere più a lungo, ma le persone che avevano un senso, cioè quelli che avevano un perché. Quelli che avevano qualcuno per cui uscire da lì e farcela a tutti i costi. E questa cosa qua mantiene in vita le persone. Cioè non trovare questo per chi ti distrugge. È difficile davvero trovare questo ponte, costruire il ponte del perdono se tu non hai questa prospettiva. È difficile andare nella tua storia e guarire le tue ferite se non hai questa prospettiva. E qui sorge poi un'altra domanda.
Come si fa?
Ma io voglio dare la vita, ma non capisco dove, per chi, io sono pronta, sono...
Eccomi,
ma non riesco a capire per chi. Allora, questa domanda qui, non lo so se tu sei pronta, se io sono pronta, io non mi sento pronta, cioè a volte io mi chiedo, ci voglio scrivere una newsletter su questa cosa, io per anni, soprattutto in questi ultimi 4-5 anni, in questi ultimi 4-5 anni ho sempre chiesto, Signore, ma quanto sono lunghi i tuoi tempi? Quando ti sbrighi a realizzare questa cosa che mi hai messo nel cuore, me l'hai messa tu nel cuore, quindi la realizzerai, no? Che poi, non lo so, lo dico io che me l'ha messa Dio nel cuore, però dico, e quando la realizzi? Perché non la realizzi? C'eravamo già, l'avevamo realizzata, mi è stata tolta con violenza, ma tu quando la realizzerai veramente?
Quando distruggerai il popolo romano? quando li caccerai dal tutti. Tempio? Quando li ammazzerai tutti? Già ho sentito questa storia, dov'è che era?
Signore, ma quando lo realizzerai? Allora, le risposte che ho io, e sono ovviamente per me, ripeto, esclusive.
E le puoi dire veramente in pubblico, perché io ho paura di quello che puoi dire.
No, che il Signore a me personalmente, e non a te che ascolti, mi dice, non è quando le realizzerò, io te lo vorrei dare mo, quello che tu vuoi e quello che anch'io desidero. Il problema è quando, Alessandra, tu, il tuo cuore sarà docile e pronto a quello che ti devo dare.
No, Signore, te lo dico io, lascia stare. Ha fatto pure una figlia che è una caprona da tale e quale. Sì. Mamma mia.
Cioè, il punto è quando? Allora, io ho capito questa. Allora, io ho reaggirato la domanda, perché poi ho capito che questa non mi conveniva tanto. È sconveniente, perché mi si ritorce contro.
Sì, per te in particolare, sicuramente.
Che se dici, ma come, quando? Io, ma pure mo, ma solo che il problema è il tuo cuore che è profondo.
Dimmi come, quando?
Allora, il problema non è, ma io non riesco a trovare per chi, ma quando si realizzerà questa cosa? Il punto è che noi oggi siamo già pronti e abbiamo già davanti tutti i perché del mondo, soltanto che il problema è che noi non li vediamo. Io quello che il Signore deve realizzare ce l'ho davanti agli occhi, soltanto che il mio cuore proprio non è pronto. Io non lo voglio vedere, nel senso che è così duro, è così pieno d'orgoglio, vanagloria, orgoglio, non lo so chi c'è di peggio, e poi mi racconto, e poi penso che, poi, uno schifo, ma come faccio?
Quando apri quei cuori,
in mezzo a sta roba?
Quando apri il nostro cuore, tu sei proprio che, quelle grida, chiudi subito, perché ci stanno 400 grida diverse all'interno.
Siccome io stamattina non ho fatto, di solito io la mattina appena mi sveglio, leggo subito le letture. Ma stamattina non ho fatto in tempo, perché ieri sera, dopo che abbiamo fatto tutta la nottata in montagna.
Lascia stare.
E poi siamo tornati a casa dopo un'altra giornata tutta piena in montagna. Ero pronta, bella truccata, lavata, disinfettata per fare il podcast. Mentre stavo per scendere, mi chiama mia mamma e mi dice: guarda che tuo padre è una notte e un giorno che sta male, dobbiamo andare al pronto soccorso.
Ecco.
Quindi mollo tutto, andiamo al pronto soccorso, torno a casa a mezzanotte, stamattina andiamo al mare. Insomma, queste letture non le ho lette. Le ho lette un minuto fa, perché ho fatto il riposino. Io ho detto no, però io, cioè, Signore, io pensavo, delle cose orribili. Dico, signore, ma come faccio a combattere tutti questi pensieri che proprio nel mio cervello, veramente mi vergognavo di me stessa. Dico, solo la tua parola, signore.
Sicuramente.
E allora ho letto le letture di oggi. Letture di oggi, che è domenica, stiamo registrando il giorno prima, sono proprio il seminatore. Quando l'ho mi sono fermata a metà perché è
scantato.
Quando ho letto il seme caduto sui rovi, io ho detto no, vabbè, cioè, so io. È proprio che il seme di Dio cade, ma io ci ho fatto una paluce, cioè, rovi su rovi, un casino ci sta. Come faccio io a vedere quello che Dio mi dà? I per chi? Come faccio a vedere dove devo spendere la vita? Eppure io ringrazio Dio che già, cioè, c'ho un marito, c'ho dei figli, è abbastanza evidente nel mio caso.
Ho ancora un marito, dovresti dire. Potresti scrivere un libro così, il titolo è Ho ancora un marito.
Perché?
Non se n'è ancora andato. Ho ancora un marito, non se n'è andato.
Però comunque questa domanda rimane sempre per tutti, questo per chi. Anche se è chiaro ed evidente, come nel mio caso. Però rimane, per esempio, oggi siamo andati al mare, no? Mentre andavamo finalmente al mare, abbiamo parcheggiato lontano perché c'era il bordello delle macchine. No, mai, è l'unica volta nella vita in cui siamo andati al mare di domenica, perché avevamo promesso a Rebecca, però è una cosa che non si può fare. Abbiamo parcheggiato lontano, dopo facciamo tutta questa strada, facciamo un'altra strada per non stare nella carovana della gente che andava al mare, facciamo una strada in mezzo alla pineta dove non c'era nessuno. A un certo punto incontriamo una macchina che si è bloccata nella sabbia.
Una macchina furba come noi, un po' più furba di noi, perché io sto...
E mio marito tutto il tragitto diceva, pure io devo venire con la macchina qui, ma perché non ci succede? C'è una Clio. Adesso, allora, sono 9 mesi che non abbiamo il pulmino perché è rotto e ci sono successe milioni di cose.
Di imprevisti su questa cosa, va bene. Adesso sto dal meccanico. Adesso, forse...
adesso sono 9 mesi che è dal meccanico.
Vabbè, però adesso forse lo sta facendo veramente.
Allora, e quindi abbiamo una Clio sfondatissima di suo nonno che è morto qualche anno fa, ma proprio è tutto...
Manco un anno ha fatto che è morto.
Però la macchina è tutta...
Ah no, la macchina c'ha 20 anni.
La macchina è proprio sfondatissima, cioè è una cosa proprio... È un giocattolo che non si sa quanto dura il giochino.
Sembra che stava da Roland Merlin e c'era scritto sopra il cartello, prova la tua carta vetrata qui.
C'è una cosa proprio...
è tutta graffiata.
A mio marito per tutto il percorso, nella pineta, ha detto io devo venire con la macchina, vedi adesso stiamo camminando. Dico, vabbè, ma stiamo camminando all'ombra dentro una pineta, che male ci sta? È troppo lontano poi per Rebecca, dopo quando torniamo fa caldo, penso,
vabbè.
Assillato, arriviamo a un certo punto, c'era uno bloccato nella sabbia su questa strada.
Che lui era andato un po' troppo avanti.
Era andato troppo avanti perché c'aveva una moglie incinta e una bimba piccola.
Sì, è vero.
Poi era rumeno, bello gagliardo, e allora secondo me si sentiva uno con le spalle forti, c'aveva due spalle così.
Pure la panza così.
Pure la panza così. Ha pensato io ce la farò, cioè nella vita io penso che un ragazzo del genere pensa io spacco tutto . E infatti stava per spaccare la macchina.
Sì, infatti.
Allora tu dici, ma per chi? E allora mio marito poi lì, dopo una volta che sei là, tu dici, ma che faccio? Vado al mare con i miei figli, e mia figlia e mia moglie, oppure aiuto questo qua? Tu mi hai mollato tutto, mi hai detto prendi le cose che c'avevi addosso e mi hai detto vai al mare.
E che devo fare? Devo lasciare così?
No, hai aiutato questo qui. Questo per dire, un esempio stupido, per dire che i per chi, perché abbiamo fatto quella strada, le uniche persone a passare da là,
sì.
Perché c'era una persona che aveva bisogno e mio marito ha perso la mattinata ad aiutare questo ragazzo. Questo per dire che il Signore, era un esempio banale e stupido, per dire che il Signore in realtà
te le mette davanti
le cose. Mentre tu fai tutti i tuoi ragionamenti, no, ma la macchina l'abbiamo lasciata troppo lontano, ma vedi, la potevo parcheggiare qua sotto all'ombra. Alla fine invece vedi che quella strada ti porta a chi devi aiutare. E questo nella vita è così. Quando tu stai dentro veramente la volontà di Dio e sei veramente nel cuore di Dio, dopo il Signore te li presenta le persone che devi aiutare, te le presenta le persone per cui hai passato tutto quel dolore, ma te le mette proprio davanti. Cioè, sono tante queste persone, perché quello che ti è successo è proporzionale a tutto l'amore che puoi dare. E di solito nella nostra vita ci sono successe tante cose. Io non ho mai parlato con delle persone che mi hanno detto: ma a me più o meno non mi è successo niente.
No,
di
tutto
che.
Tranquillo.
Io quando ho sentito queste storie, queste mi fanno paura e mi terrorizzano.
Vero.
Perché poi dopo a un certo punto, appena cominciano un cammino, esplodono.
Sì, è vero.
Esce fuori il cataclisma. Escono fuori dei dolori che è difficile chiamare per nome, vero. Ma ti fanno impazzire, ti fanno toccare delle depressioni o delle frustrazioni o ti fanno cadere nei compensativi, che sono delle cose che fanno paura,
vero,
proprio il terrore. Quindi quello che ti è successo, il perché ti è successo, lo troverai nel per chi darai la vita. E non è una cosa che Dio apparirà mentre sei sulla spiaggia, l'aereo con scritto: ciao Francesco, tu darai la vita per 4 figli, una moglie e per tanti ragazzi che ascolteranno il podcast e verranno a casa tua alla baita. Cioè, ve lo garantisco, non succederà.
Io me lo immaginavo, l'aereo con lo striscio di aereo che con scritto... tu stai sulla spiaggia e passare... con scritto tutto lo striscio lunghissimo così, ad efficiente. Così me lo immaginavo più così, non... come quello a Međugorje.
Perché? È preso in mente subito quello di Međugorje che
non ha detto ad efficiente, ha detto un'altra parola, però vabbè.
Che ha detto io.
No, lo devo dire, lo devo raccontare. Questi grandi incontri spirituali che fai a Međugorje, noi già abbiamo raccontato.
Sì, l'abbiamo già raccontato. Era troppo divertente,
la devo ridire.
Per favore.
Stavo in fila, chi sta andando a Međugorje? Ci sono tutti i gabbiotti dei confessioni, no?
Di tutte le lingue del mondo.
E stavo là che c'era l'italiano e stavo là in fila. A un certo punto passa uno che si fa tutti i gabbiotti, passa avanti a tutti i gabbiotti, davanti a tutte le file, che con la mano fa tipo so scemo, capito? Cioè fa un circolo così con la mano. Poi mi guarda, mi fa: ma cazzo, devi confessare? E dico, poi c'avevo l'accento romano pesante, dico: sì, mi devo confessare. Oh, mi raccomando, digli tutto, perché qua, cioè, dividi tutto. Dico: sì, gli dico tutto, va bene. Questa è la mia coscienza, che era venuta a parlare. Comunque la mia coscienza me la immagino così, come quello là, Oh, mi raccomando, digli tutto, Dico: sì, gli dico tutto. Poi mi fa: oh, io ho avuto un incidente mortale. Io ho pensato, se vede, perché cioè, non mi sembra tanto a posto. Mi sembra veramente la mia coscienza. Dico... dico: ho visto pure a Madonna. Dico: ah, bene, dico, fantastico. Quando stava in coma, cioè, sono stato in coma 6 mesi. Dico: sì. Ho visto pure a Madonna. Dico: ho visto pure Gesù Cristo. Ah. E mi ha detto: a coglione. Non può essere.
No, può essere.
La mia coscienza.
Va bene, torniamo a noi.
Che mi dice ad efficiente, ecco, vabbè, ecco.
Ecco, nessuno appare, cioè, immaginate il Papa, che Prevost, che le appare il Papa.
Si chiama Prevost? Perso sta cosa.
Le appare, tu un giorno, da bambino a 15 anni, quando cercava la volontà di Dio, che ne so, le appare: tu sarai Papa. Cioè, quello muore sul corpo. Se a Madre Elvira le appariva: tu salverai milioni di persone anche oltre la tua morte. Cioè,
sì, non ce la puoi fare.
Ma per te è una cosa equivalente. Cioè, la tua vita è per dare salvezza. Cioè, tu come ti chiami?
E poi non devi stupirti che ci sta Madre Elvira, il Papa, e poi ci stiamo io e te. Cioè, non devi stupire di questa cosa qua, perché...
Cioè, non ti scandalizzare che dopo ci siamo io e te.
No. No, voglio dire,
ci sono anche buoni esempi.
No, voglio dire che comunque nel Vangelo dice chiaramente, no, che i talenti vengono distribuiti secondo le proprie capacità, cioè ognuno ha con le sue capacità. Io e te abbiamo queste capacità, tuo amico che stai ascoltando, abbiamo queste capacità. Madre Elvira e tutti gli altri hanno altre capacità. A loro sono stati dati 10 talenti e a noi ci è stato dato un talento. Ora, questo talento noi pensiamo che sia essere bravi in matematica, essere empatici. Non è questo. Il talento è la fede, è quel contatto autentico con la verità, è quel desiderio forte di incontrare il Signore. E quindi è proprio questo talento, farlo fruttificare, è questo. Passare dal perché al per chi, guardare il volto di chi il Signore ti mette davanti, guardare la verità della tua vita. Questo è il talento che ci è stato affidato veramente.
Adesso devo fare un chiarimento su che cos'è la vocazione, perché tutti cercano la vocazione, tutti cercano di capire qual è sta vocazione.
Al quinto episodio sul discernimento vocazione devi fare il chiarimento sulla vocazione.
Sì, 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 sì. Tutti cercano di capire che cos'è questa vocazione. Io vorrei capire la mia vocazione. Basta che il Signore me lo dice, io lo faccio. O mi consacro, mi sposo, però mi voglio sposare. Sì, sì. E il Signore non me lo dà. E tutti pensano questa cosa e la desiderano fortemente. Il punto però è questo: ma hai capito che cos'è la vocazione? Perché guarda che la vocazione è questo talento che Dio ha messo nel tuo cuore, che tu devi fare fruttificare. Ti manca un pezzettino, però la frase non è finita. Tu devi far fruttificare e mettere a frutto per gli altri, per qualcuno, capito? Cioè non è qualcosa che necessariamente sia totalmente gratificante per te. È qualcosa, la tua vocazione è dove metto la mia vita a servizio, perché io sento un sacco di ragazzi che mi dicono: io non voglio fare quello che sto facendo, che sto studiando, sto lavorando, sto facendo questa esperienza, non sto facendo niente, perché io davvero voglio dare la mia vita per qualcuno, io voglio mettere la mia vita a servizio per qualcuno, e non riesco a uscire da questa cosa, perché non capisco dove. Allora, io po' m'arrabbio, a una certa po' m'arrabbio, e dico: ma secondo te, dare la vita, tu come te lo immagini? Perché avere un uomo a fianco, avere dei figli, avere un grande progetto, avere... E questa cosa riporta molto a me, tipo, tu ce l'hai questa cosa, io vorrei avere quello che hai tu, un marito, dei... E io rispondo: ma tu lo sai che questa cosa vuol dire che io per 7 anni, più dopo altri 3, i primi 7 anni di matrimonio io li ho passati, mi sono sposata e li ho passati a cambiare pannolini di taglie diverse, a età incrociate di 3 figli, cioè, e tu ti chiedi, e in quello stato lì, in quei 7 anni io mi chiedevo: Signore, io mi sono sposata così presto per cosa? Per cambiare pannolini? Per stare a casa e pensare che uno allatta, uno fa la pappa, uno porta all'asilo?
Ma io uguale, scusa, fammi dire questa cosa qua. Io stavo lì a rispondere alle email mentre tu stavi al parco con i bambini. Rispondevo a delle email stupidissime di professoroni che si credevano
importanti.
E dicevo: ma io veramente ho studiato fisica, mi sono sposato, ho fatto il cammino. Per che cosa? Per rispondere a sto cretino che vuole far partecipare suo cugino al congresso che stiamo organizzando e vuole essere pure pagato? Ma stiamo scherzando?
Allora, io voglio dire questa cosa perché la domanda...
Anche il frate che mi seguì a me, Fra Massimo Cavalieri, era al tempo del terremoto di Assisi, parecchio tempo fa.
Io facevo le elementari al tempo del terremoto d'Assisi, ma lui era un ragazzo giovane appena... fatto frate.
Appena fratato. E lui l'avevano piazzato praticamente a sovrintendere il cantiere. Cioè doveva star lì a guardare che i muratori non facessero casino dentro le chiese.
E dice: io mi sono consacrato per guardare i muri del terremoto. Bene, ecco, veramente ne valeva la pena mollare tutto, la fidanzata, il lavoro, per farmi frate e guardare i muri del terremoto. Allora, questo lo dico per dire questa cosa, che la domanda che hai prima di entrare, diciamo, in una vocazione, diciamo così, e la domanda che c'hai dopo rimane uguale. Quello che non è chiaro né prima e né dopo, e che anche noi ci abbiamo messo gli anni per capire, è che cambiare i pannolini è dare la vita per me in quegli anni. Per te andare a lavorare senza capire ancora come realizzerai quello che nel cuore hai dentro, che è tanta roba e non sai dove metterlo a servizio, questo momento che tu stai spendendo, in cui stai studiando ed è luglio e stai crepando di caldo, questa cosa qui è dare la vita, perché questo è il passaggio che tu devi fare, che ti è chiesto oggi di fare, per arrivare a essere pronto per quello che il Signore ti vuole dare. Così il mio cambiare pannolini per 7 anni, ho fatto solo ed esclusivamente questo per 7 anni, non c'è stato altro nella mia vita, è stata quella cosa che mi ha fatto necessaria per poter fare 5 pani e 2 pesci dopo, per esempio, per prendere delle scelte di vita, per capire fino in fondo che io davvero avevo solo il Signore ed ero radicata solo nel Signore, per provare la mia fede. Ma pensate che il Signore non sappia quanto io lo ami? Ma certo che lo sa, sono io che non lo so. Io ho dovuto cambiare i pannolini per capire davvero la mia scelta, davvero quanto amavo il Signore, quanto amavo i miei figli, quanto era necessario stare lì per risolvere la mia storia, quanto davvero volevo dare la mia vita. 7 anni sono pochi? Non proprio. Però sono stati necessari, come sono necessari, come mi dico, gli anni necessari adesso per aspettare quello che il mio cuore desidera. Sono necessari. Non lo so, forse non ci arriverò mai a certe cose. Cioè, Santa Gemma Galgani, lei ha desiderato nel suo cuore e il Signore, è una mistica, il Signore le diceva di dire al suo padre spirituale che doveva entrare ai passionisti e che avrebbe fondato questo convento di suore passioniste. Ma lei lo diceva al padre spirituale, ma non so se non li credeva, se li credeva, se ci provava, non ci provava a farle entrare in convento. Mi sa che loro l'hanno rifiutata perché era molto malata e quindi non poteva entrare. Insomma, una serie di cose per cui non si è realizzato. L'ha realizzato dopo la morte, veramente è stato costruito questo convento dedicato a lei e lei ha potuto vivere lì da morta. Cioè, capite che è tutto un cammino, quindi non bisogna stare lì a dire ma io vorrei fare così tanto, vorrei dare la mia vita, io vorrei capire questo per chi, però basta che mi togli da qui. Ma no, guarda, capire per chi è dare la vita, e tu oggi la puoi dare e la stai dando per risolvere la tua storia, sei già in quel percorso.
La fragola è un frutto secondo me molto interessante, perché proprio quando prendi una bella fragola che matura, insomma, che non è stata cresciuta a forza sotto la serra, in tutti, una bella fragola ha proprio un buon sapore, poi è rossa, è bella, è anche facile, sai, a volte sono frutti che devi sbucciare, fare cosa, ma quello è proprio facile, no? La fragola è un bel frutto, è anche c'ho quel gusto, no, quell'immagine un po' erotica, no, della fragola, uno dei frutti più ben riusciti, se posso dirti, Signore, veramente questo che è un bel frutto. La pianta della fragola è una pianta un po' insignificante, non c'è niente di particolare. Quando a un certo punto nasce il fiore, tu puoi anche dire, è un bel fiore, non è un granché, però dai, grazie Signore che mi hai fatto questo bel fiore. Ma il fiore cade e dici, che cavolo Signore, ma l'unica cosa buona della vita mia, ma mi è caduta così. E nasce un brufolo verdognolo bianco, che è proprio brutto. È brutto assai, il fiorellino non era un granché, però il cosa è proprio brutto, quello che esce dopo il fiorellino. E intanto sta cosa qua chiede acqua. Se no si secca e muore, e tu stai lì a dargli acqua con questa piantina, con questo foruncolo orribile, e continua a crescere finché non diventa un frutto bianco, una cosa veramente che dici, oddio quanto è malato sta cosa, ma che mi significa, ma che ci devo fare con questa cosa pesante, che tra l'altro se tocca il terreno si marcisce, quindi è veramente, è proprio brutto. Aspetta, col sole e con l'acqua e con il tempo necessario diventa una fragola rossa ben matura, che quando la cogli ha un sapore delizioso ed è bello a vedersi. Ora io, cioè, la nostra vita è un po' così, te lamenti di quello che hai, pianticella e brutticella, il fiorellino che ti è uscito fuori, dai, era pure caruccio. A volte ci sono delle cose belle che ti capitano nella vita e dici, magari può essere il fidanzato, può essere il lavoro, può essere una situazione familiare, il posto in cui vivevi prima, che dici, vabbè, non è il massimo, però dai, alla fine non era male. E poi pure quello lì a un certo punto si secca, cade, non funziona. E che cosa ti appare il foruncolo? Sta lì sta cosa appiccicata che è proprio brutta, e però richiede attenzione, richiede acqua, devi stare lì, e ci vuole dal fiore alla fragola matura ci passa un sacco di tempo, ci passa molto meno tempo dalla formazione del fiore che dal fiore passa poi al frutto maturo. La nostra vita è così, è tanta acqua da dare, tanto sole da ricevere, tanta pazienza, però lì, quella cosa lì funziona, tu che sei chi coltiva a questo punto sta fragoletta, cioè il tuo compito è la sapiente attesa, cioè un'attesa piena di sapienza. E cos'è questa sapienza? Non è una sapienza nel saper fare chissà che cosa, perché gli devi dare l'acqua, non devi fare niente di che. La tua sapienza sta nel sapere che dentro a quella pianta brutticella c'è in potenza un frutto buono. È questa che è la grande sapienza, l'attesa sapiente è questa. Nella tua vita, guardare la tua vita con quell'occhio che dice: c'è una sepente attesa, qui c'è qualcosa di bello che il Signore sta già agendo nella mia vita oggi. Quindi prima di sradicare la pianticella, c'è da preservarla, c'è da coltivarla, c'è da starci vicino e c'è da godere di questa attesa anche, e poi godere soprattutto del frutto che viene fuori.
Quindi, sia che tu hai capito chiaramente qual è la tua vocazione e ci sei dentro, sia che tu non l'hai capita sta vocazione e la cerchi, cosa ti impedisce oggi di dare la vita, di stare al tuo posto? Continua a perseverare in quello che stai facendo, continua a camminare, ringrazia per quello che hai, per quello che hai e non capisci. Pensa che questa cosa qua il Signore te la sta dando per massaggiare un po' tuo cuore, per guarirlo, per aprirlo, per permettere che ci sia perdono, per permettere che entri un po' di luce, che tu possa vedere delle cose nuove, che possa cambiare mentalità, che sti rovi si tolgano un pochino. Non vediamo come frustrazione, anche se lo è, cambiare i pannolini o non capire ancora qual è la vocazione. Guardiamo e ringraziamo quello che stiamo vivendo oggi e diciamo: grazie Signore per questo lavoro che proprio mi fa schifo, non mi interessa, io vorrei dare la vita da qualche parte, ma invece mi ritrovo che fa un caldo bestia, devo andare al lavoro che non mi piace, devo stare in questa casa, in questa città, in questa situazione che è difficile e pesante, ma io so che se tu mi fai passare da qui, io so che questa cosa è un bene più grande, so che questa cosa probabilmente mi aprirà il cuore. E non è una cosa facile, non è una cosa leggera, ma probabilmente è necessaria. Quindi io ti ringrazio per quello che ho, ti ringrazio perché mi hai messo in questa situazione difficile da gestire, ti prego per questa frustrazione, fa che non sia compensata da una qualsiasi cosa, ma veramente ti prego che sia compensato del tuo spirito. E che questa cosa qua mi aiuti ancora di più a fare verità, che sia un'occasione questa frustrazione di fare verità, di attaccarmi alla tua parola, di permettere che tu mi guarisca, perché sennò qua avanti non ci andiamo. E questo è un cammino che non finisce mai. Non è che io, dopo che ho capito e mi sono sposata, ripeto, allora ho capito tutto, allora do la vita e allora qualsiasi cosa accade io sono a posto perché tanto ho capito per chi dare la vita. Non è così, è un continuo costante cammino, continuo costante cammino.
Siamo arrivati quindi al penultimo episodio sul discernimento vocazionale, spero che ci avete capito qualche cosa, e almeno più di me, ecco, questo secondo me sarebbe qualcosa di buono. Vi ricordo che gli episodi del podcast sono ogni lunedì, mentre il venerdì esce la newsletter. Per iscriversi 5p2p.it, anche lì stiamo approfondendo questi temi.
Niente, noi vi salutiamo, speriamo che invece di stare in mezzo al lavoro, alla città, al caldo, voi state al mare, in montagna, con gli amici e vi godete la vita. Speriamo che ci sia invece questo in questi giorni.
Ma scusa, non vuoi invece sperare che passano delle buone giornate, che invece sta in città a lavorare?
Invece tu che stai in città sfigato a lavorare, invece ringrazia il Signore perché questa cosa davvero... è un passaggio necessario per la tua vita e tu ringrazialo. Ma tu pensa a quelli che stanno al mare, ma tu pensa, io quando vado al panificio, no?
Basta.
Quando vado al panificio,
non svagare.
Che c'è questa povera Anna?
Rimetto la sigla.
No, ma c'è questa povera ragazza che sta là al panificio da anni e se muore di caldo perché qua il panno fanno la notte, ma poi lei deve stare tutto il giorno dentro al panificio col forno acceso, con un caldo bestia. Sì. Poi fra l'altro dove ci sta la vendita?
Batte pure il sole.
Ci batte il sole pesante. Vabbè. Io ogni volta che entro ovviamente infierisco e dico: però dai, ma ti pagano per la sauna o paghi tu? Basta. Io dico: ma tu pensa a quelli che stanno
basta,
al mare?
Basta.
Ma sai che caldo sotto al sole? Oh.
Buona settimana ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo, venerdì la newsletter. Basta.
Ciao.
Ciao.